Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo adesso le nostre Bibbie a Filippesi capitolo 2. Stiamo guardando per l'ultima volta i versetti 12 e 13. Filippesi capitolo 2, versetti 12 e 13 fa parte del nostro studio continuo di questa grande epistola. E nel mentre ci avviciniamo al testo, vediamo se riesco a darvi un po' di contesto nel quale potete collocare i vostri pensieri questa mattina. Nel corso degli anni sono sempre stato affascinato dalle religioni di questo mondo. Ricordo tanti anni fa, quando ero alle scuole medie, che volevo scrivere una ricerca sul mondo buddista perché ero così curioso riguardo la falsa religione, durante gli anni dell'università e del seminario, e da allora in poi sono sempre stato affascinato dai falsi sistemi religiosi. Ed una delle cose che è diventata evidente per me nel corso degli anni è che è caratteristico dei falsi dei di questo mondo essere remoti, trascendenti, lontani ed impersonali. La maggior parte di quelle divinità, francamente, sono fabbricate dalla paura, visto che non sono veri dei e che non esistono veramente, sono l'invenzione degli uomini e, visto che gli uomini vivono per tutta la loro vita nella schiavitù della paura della morte, tendono ad essere divinità che sono progettate dagli uomini nella paura. L'Antico Testamento ci dice che quando poi gli uomini progettano le loro divinità, i demoni impersonano quelle divinità che gli uomini hanno progettato e compiono abbastanza attività soprannaturali da tenere gli uomini prigionieri delle divinità dei loro stessi desideri. Ma è comunemente vero, in modo traversale, riguardo alle divinità che gli uomini hanno inventato nelle grandi religioni del mondo, che le loro divinità sono impersonali e, visto che la loro stessa invenzione è fondata su un fattore di timore, non c'è, da parte dell'adoratore, alcun senso di desiderio di avere un qualche tipo di rapporto con la divinità, non c'è grido nel cuore per aver comunione con questa divinità. La divinità non viene ritratta come una che cerchi una sorta di relazione con la creatura. E quindi vengono inventati dei ai quali per la maggior parte delle volte ci si rivolge solamente sulla base della placazione, così che si può evitare la morte inevitabile che si teme così tanto. Forse questo non è rivelato da nessuna parte più chiaramente che nella religione dell'induismo, che ha tenuto prigionieri probabilmente 1 miliardo di persone in tutto il mondo. E nell'insegnamento dell'induismo, registrato nei Veda, che sono le più antiche di tutte le scritture induiste, al Dio creatore assoluto viene dato il nome Brahman. E quello è il Dio che è di fatto la divinità suprema, la divinità dalla quale nell'induismo fluisce ogni cosa. E forse vi piacerebbe anche sapere giusto qualcosa riguardo a Brahman, o Brahma, come preferireste chiamarlo. Prima di tutto, Brahman non è una persona. Brahman non è uno spirito personale. Brahman è una realtà astratta inconoscibile. Brahman è ovunque, in ogni momento, però nessuno può vedere, toccare, udire, gustare, odorare o sperimentare la presenza di Brahman. Le scritture induiste ci dicono anche che Brahman è inconoscibile e dunque è sconosciuto, e perciò tutti i sentieri verso la divinità sono sentieri imperfetti e tutti i tentativi di descrivere la divinità sono inutili e vani. Egli non è descrivibile, o essa non è né descrivibile né conoscibile. E Brahman non ha alcuna qualità morale. Per quanto posso capire, Brahman non ha alcuna qualità, e come qualcosa possa esistere senza avere alcuna qualità mi è difficile capire. Non dimenticherò mai, finché vivrò, il cartello che vidi lì nel tempio induista a Delhi, che diceva: Dio è privo di attributi. Brahman non è nulla, non ci sono caratteristiche, non ci sono qualità e non ci sono attributi. I testi induisti insegnano anche che Brahma non è né santo né empio, né amorevole né privo d'amore, né giusto né ingiusto. E collegate a quell'entità effimera ed amorale chiamata Brahman, ci sono altre due specie di divinità che sono in realtà la trinità induista. C'è anche Vishnu, chiamato il preservatore, e Shiva, chiamato il distruttore. E da quelle divinità derivano qualcosa come 330 milioni di altre divinità. Il creatore, Brahman, che è veramente la fonte di tutto questo, è totalmente impersonale, totalmente non personale, e da lui, o da essa, fluiscono tutte le altre divinità che sono allo stesso modo impersonali o non personali, sono indifferenti, sono separate dal mondo creato. Ora, ciò che questo significa per l'induista è che queste divinità, che presumibilmente hanno una qualche volontà, che presumibilmente hanno un qualche controllo e alcune preferenze riguardo al comportamento dell'umanità, non sono in alcun modo coinvolte nell'aiutare l'uomo a mettere in opera qualunque cosa si supponga che debba fare. Quindi il punto di fondo è che gli induisti, come tutte le altre persone nelle false religioni di questo mondo, sono lasciati a sistemare e a mettere in ordine le proprie vite senza alcun aiuto da parte di alcuna divinità. Il meglio che potete fare quindi è placare la divinità con la speranza che la divinità non vi debiliti o non vi uccida, però certamente non coltiviamo alcuna relazione con la divinità nella quale ci aspettiamo che essa ci assista nel mettere in ordine le difficoltà della nostra vita. Ora, questo è proprio l'opposto del Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia è una persona, il Dio della Bibbia è uno spirito personale, il Dio della Bibbia è personalmente coinvolto con le sue creature, il Dio della Bibbia cerca una relazione personale con gli uomini e con le donne, il Dio della Bibbia viene a vivere dentro i cristiani, dove prende dimora e rimane, il Dio della Bibbia trova profonda soddisfazione e grande gioia nell'assistere il credente a fare ciò che è la sua propria volontà. Quindi il cristianesimo è veramente separato da tutti quegli altri tipi di religioni dove le divinità sono totalmente impersonali, sono totalmente distaccate e dove la loro assistenza non è né richiesta né cercata. Il Dio della Bibbia è proprio l'opposto. Egli ama, egli si prende cura di noi, egli prende dimora nella vita del credente per compiere nella vita di quel credente ciò che è l'espressione stessa della sua volontà. Il Dio della Bibbia non è una forza opprimente, non è un Dio di fabbricazione pagana, non è un Dio che fa delle richieste a persone impotenti che non sono in grado di ubbidire e poi le schiaccia a causa della loro mancata ubbidienza. Il Dio della Bibbia è un Dio amorevole, premuroso, personale, che fa agli uomini richieste che essi non possono adempiere, quindi viene a vivere in loro per adempiere le sue proprie richieste proprio negli uomini ai quali ha richiesto di adempierle. Noi dunque, come cristiani, distinti dal resto di questo mondo, dal mondo religioso, abbiamo lo straordinario privilegio non solo di servire il nostro Dio, ma di avere il nostro Dio che dimora dentro di noi. Di avere una relazione intima con il vero Dio dell'universo. Egli prende dimora con noi ed in noi. Noi parliamo con Lui, lo sentiamo parlare, sperimentiamo i conforti e l'incoraggiamento e la guida, la direzione della Sua presenza. L'Antico Testamento dichiara che un tale Dio è il nostro Dio. Quando l'Antico Testamento descrive Dio, lo descrive in generale, lo descrive come una persona. E il modo migliore che l'uomo conosce per comprendere una persona è quello di attribuire a quella persona qualità simili a quelle umane. E quindi diciamo che questo è antropomorfico, cioè parlare di Dio in termini umani. Come disse un autore, se leggeste l'Antico Testamento potreste concludere che Dio sia una sorta di, tra virgolette, una sorta di magnifico essere umano. Perché la celebrazione della sua personalità è messa in termini che lo mettono in relazione con l'uomo, visto che egli è un Dio profondamente relazionale. Per esempio, gli autori dell'Antico Testamento parlano di Dio come di uno che parla, Dio come di uno che ode, Dio come di uno che vede, Dio come di uno che odora, Dio come di uno che respira. Persino Isaia 5, versetto 26, parla di Dio come uno che fischia. Parlano di Dio come uno avente un cuore, parlano del volto di Dio, degli occhi di Dio, delle orecchie di Dio, delle narici di Dio, delle mani di Dio, delle gambe di Dio, dei piedi di Dio, delle braccia di Dio. Dicono che egli cammina, che va in guerra, parlano del suo amore, parlano del suo odio, del suo supplicare, del suo condannare, piangere, ridere, confortare, prendersi cura. E tutto quello serve a racchiudere Dio in un insieme che viene identificato come la sua personalità. Dio è una persona e quindi viene descritto quasi come se fosse una sorta di essere umano magnifico. Viene detto che Mosè parlò a Dio faccia a faccia, che Mosè parlò a Dio bocca a bocca. In Esodo 33:11 ci viene detto che Mosè parlava con Dio come un uomo parla con il proprio amico. Molto personale, molto intimo. Nel Salmo 18 penso che troviamo una delle indicazioni più magnifiche, più maestose ed emozionanti del coinvolgimento personale di Dio nella vita di uno dei suoi. Seguitemi al Salmo 18 perché credo che questa sia una ricca verità che deve essere afferrata nel vostro cuore e nella vostra mente. Nel Salmo 18, riprendendo il testo lì al versetto 6, troviamo il salmista e lo troviamo in grande angoscia. E nella sua angoscia dice: io invocai il Signore. Questa non è una relazione di paura, questa è una relazione d'amore e di assistenza. E quindi egli invocò il Signore e gridò al mio Dio in cerca d'aiuto, dice. Ed egli udì la mia voce dal suo tempio ed il mio grido a lui davanti a lui giunse alle sue orecchie. Il mio grido d'aiuto davanti a lui giunse alle sue orecchie. Ora, qui abbiamo il salmista che nel mezzo della difficoltà, mentre sta cercando di sistemare, di mettere in ordine le vicissitudini della propria vita, si trova a gridare a Dio in cerca d'aiuto e vi prego di notare la risposta qui. Allora la terra fu scossa e tremò, e le fondamenta dei monti tremavano e furono scosse perché egli era adirato. Fumo salì dalle sue narici e fuoco venne fuori dalla sua bocca che divorò. Carboni furono accesi da esso. Ed egli abbassò anche i cieli e discese con fitte tenebre sotto i suoi piedi e cavalcò sopra un cherubino e volò e si liberò sulle ali del vento. Ed egli fece delle tenebre il suo nascondiglio, la sua tenda attorno a sé, tenebre d'acqua, fitte nubi dei cieli. Dallo splendore davanti a lui passarono le sue fitte nubi, grandine e carboni ardenti. Ed anche il Signore tuonò nei cieli e l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti. Ed egli scagliò le sue frecce e li disperse e fulmini in abbondanza e li mise in rotta. Allora apparvero i canali delle acque, furono scoperte le fondamenta del mondo al tuo rimprovero, o Signore, al soffio del respiro delle tue narici. Egli mandò dall'alto, mi prese, mi trasse fuori dalle molte acque, mi liberò dal mio forte nemico e da quelli che mi odiavano perché erano troppo potenti per me. Essi mi affrontarono nel giorno della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi portò anche fuori in un luogo spazioso, mi liberò. E questo è il pensiero principale, perché si compiacque in me. Questa è relazione. E qui abbiamo un uomo che si trovava in relazione con Dio e quando quell'uomo gridò a Dio, l'intero universo si trovò in travaglio mentre Dio stava agendo a favore del suo unico figlio amato. Questo è il tipo di Dio che abbiamo, fratelli. Non una non entità priva di attributi ed indifferente, ma un Dio che ama e si cura al punto da muovere il cielo e la terra, se necessario, per rialzare uno dei suoi amati figli. Nel Salmo 56, al versetto 8, dice, il salmista disse che Dio mise le sue lacrime in una bottiglia. La parola per bottiglia lì è la parola per otre. Un otre è un grande contenitore ed il salmista stava dicendo che Dio è così compassionevole da raccogliere tutte le nostre lacrime e conservarle in un otre. E doveva essere una grande perché il salmista versò molte lacrime. Che tipo di Dio è quello che raccoglie le lacrime dei suoi amati figli e le conserva come memoriale del loro dolore, della loro tristezza e del loro cordoglio? È un Dio compassionevole, è un Dio premuroso, un Dio amorevole. un Dio personale, che pur non essendo semplicemente un essere umano magnifico, può essere descritto in termini che comunicano il suo tocco personale. Dio è personale ed egli ha una relazione costante con noi e noi ne sperimentiamo la pienezza ogni giorno della nostra vita, in ogni bene che facciamo. Perché se egli non stesse operando in noi, noi non saremmo in grado di operare affatto alla sua gloria e alla sua lode. E infatti tutto lo sforzo del versetto 12, se state guardando Filippesi 2, tutto lo sforzo del versetto 12 sarebbe inutile se non fosse per il versetto 13. Ricordate quello che dice il versetto 12? Così dunque, fratelli miei o miei diletti, miei cari, come avete sempre obbedito non solo come in mia presenza, ma ora molto più adesso in mia assenza, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Quell'adoperarsi sarebbe impossibile se non fosse per il fatto che il versetto 13 dice: poiché Dio è colui che opera in voi sia il volere che l'agire secondo il suo beneplacito. Ed il meraviglioso equilibrio della vita spirituale, della crescita spirituale, della santificazione è che il cristiano mette in opera all'esterno quello che Dio opera all'interno. Questo è l'equilibrio perfetto. Richiede tutto me stesso, come abbiamo visto, però richiede tutto ciò che egli è, e tutti noi da soli non compiremo assolutamente nulla. Ma quanto è meraviglioso che il nostro Dio operi in noi per compiere il suo proprio beneplacito, per produrre ciò che egli richiede. Questa è la gloria della vita cristiana. Dio ci chiama ad ubbidire e poi Dio produce in noi quell'ubbidienza. Dio ci chiama alla santità e poi produce in noi quella santità. Dio ci chiama a servire e poi mobilita quel servizio in noi mediante la sua propria potenza e presenza. La vostra crescita spirituale ed il vostro progresso verso la maturità, la vostra santificazione, il vostro muovervi verso la somiglianza a Cristo richiedono tutto ciò che siete, però richiedono anche tutto ciò che Dio è in voi. E questa è l'unicità del cristianesimo: Cristo in voi, la speranza della gloria. Dio prende dimora nel credente. Ed è così che viviamo la nostra vita cristiana. Ora, ricordate che il versetto 12 parlava del cristiano che adopera, mette in opera. Ed ora nel versetto 13 parleremo di Dio che opera dentro di noi. Nel mentre guardiamo il versetto 13, questa sembra una dichiarazione semplice, ma è carica di verità profonda. Quello che dice è semplice: Dio è colui che opera in voi il volere e l'agire secondo il suo beneplacito. Ed ho considerato questo versetto più e più volte ed ho cominciato a rendermi conto che lì ci sono almeno 5 verità chiave riguardo a Dio che dobbiamo comprendere, che di fatto faranno veramente prendere vita a questa affermazione. Dio opera in voi. Che affermazione, che realtà incredibile. Dio sta dicendo: senza di me non potete far nulla, assolutamente nulla. E quindi è Dio che deve fare tutto. In Giovanni 15:4 Gesù disse: se cercate di produrre qualcosa, dovete essere collegati alla vite, perché se non dimorate nella vita, non avete alcuna fonte di vita per produrre frutto. Senza di me non potete far nulla. In 1 Corinzi, capitolo 12, proprio mentre l'Apostolo Paolo, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, delinea le questioni dei doni spirituali e dei ministeri, al versetto 6 afferma: vi sono diversità di operazioni, di ministeri, però non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Qualunque cosa venga prodotta nella vostra vita, alla sua gloria, egli la sta producendo in voi, egli è all'opera in voi, in me, in tutti i suoi figli. Ecco perché 2 Corinzi 3:5 dice: noi non siamo capaci da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, egli è all'opera in noi. Che pensiero. Ora, voglio che vi concentriate su 5 elementi di questo pensiero, molto semplice, che tutti si concentrano su colui che opera in noi. Prima di tutto notiamo la sua persona. Nel versetto 13 ci viene detto che è Dio colui che opera. È Dio, letteralmente il greco dice: Dio è colui che opera. Nessun altro se non Dio. L'enfasi è su di Dio, la verità assolutamente incredibile che colui che è all'opera in noi è Dio. Lo stesso Dio che ha creato l'universo, egli è così personale, così intimo, così interessato che opera letteralmente in noi, dentro di noi. Noi non dipendiamo dalle nostre risorse umane, anche se Dio ci ha Ci ha dato molto in termini di creazione e ci ha dato molto in termini di creazione redenta con cui lavorare. Tuttavia non dipendiamo dalle nostre risorse umane. Non dipendiamo nemmeno dai nostri fratelli e sorelle in Cristo, benché il corpo di Cristo abbia un meraviglioso ministero verso se stesso e noi siamo grandemente debitori verso coloro che ci servono nel corpo mediante l'uso dei loro doni e attraverso la comunione del ministero che ci stimola all'amore e alle buone opere. Né dipendiamo dai santi angeli che sono mandati come spiriti ministratori proprio con lo scopo di servire i figli di Dio, Ebrei 1,14. Per quanto sia meraviglioso avere talenti, umanamente parlando, o per quanto sia grande far parte del corpo di Cristo ed avere assistenza angelica, non sarà quello a fare l'opera. Non è che dipendiamo dai pastori o da insegnanti umani che ci hanno insegnato la parola di Dio e ci hanno nutriti come pecore e ci hanno guidati come pastori, per quanto quello sia meraviglioso, per quanto sia benedetto avere persone di quel tipo che ci servono. La chiave del nostro progresso spirituale è che Dio è colui che opera in noi. Io sono grato che ci siano altri credenti che stanno lavorando su di noi, sono grato che ci siano angeli che ci stanno servendo, sono grato per pastori e per insegnanti che lavorano, per così dire, per formarci. Ma l'emozione più grande di tutte le emozioni è che Dio è colui che all'opera in noi. Dio stesso sta mettendo in opera la nostra santificazione. Ecco perché la santificazione non può essere fermata. Lo stesso Dio che giustifica, lo stesso Dio che ha prodotto la giustificazione, porterà a compimento la santificazione. Che lì c'è una inevitabilità innegabile, è Dio colui che opera, il Dio immutabile, invariabile, glorioso, sovrano, maestoso, giusto, santo, benevolo, misericordioso. Il Dio che governa tutte le cose, che compie sempre la sua volontà, non è mai frustrato, fa sempre ciò che desidera. Il Dio che non viene mai ostacolato, egli è all'opera in noi. Vedete, questo è proprio quello che fece dire al salmista nel Salmo 23, il Signore è il mio pastore. È proprio lì che dovrebbe essere l'enfasi. Non il Signore è il mio pastore, ma il Signore è il mio pastore. Ci sono tanti pastori in questo mondo, il salmista però dice che il Signore è il mio. Dio opera in me ed è per questo che nulla mi mancherà. Perché egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, egli mi guida lungo le acque calme ed egli mi ristora l'anima. Ogni bisogno viene soddisfatto perché il Signore è il mio pastore. Questa è la grande verità del cristianesimo. Nel Salmo 27 il salmista dice: il Signore è la mia luce ed è la mia salvezza. E poi amo questo: il Signore è la forza della mia vita. Il Signore è la forza della mia vita. La sua persona è proprio da lì che Paolo comincia. È Dio. Questo dovrebbe essere scritto in grassetto, dovrebbe essere sottolineato con tre punti esclamativi che lo seguono. Questa è una verità inimmaginabile per un mondo pagano. Inimmaginabile dire che Dio opera in voi. Dio che ci ama con un amore eterno, Dio che mantiene verso di noi una benevolenza eterna, Dio che ci custodisce con un patto eterno basato su promesse eterne, Dio i cui doni e la cui chiamata sono irrevocabili, Dio che dice che coloro che giustifica egli anche glorifica, Dio che ci conduce fino alla fine, Dio che senza fine, senza deviare, impegna se stesso verso di noi per provvedere a tutti i nostri bisogni in Cristo Gesù. Quel Dio è colui che opera in noi. Egli è la forza della nostra vita, il Dio che ha fatto il mondo, il Dio che sostiene il mondo con la parola della sua potenza, il Dio che è sovrano su ogni cosa per tutta l'eternità. Egli vive in noi. Questa è veramente una realizzazione sconvolgente. Amo questo piccolo paragrafo di W.H. Griffith Thomas, che disse questo: Dio è la risposta ad ogni domanda della mente, ad ogni timore tremante del cuore, ad ogni debolezza dell'appetito e ad ogni forte uragano della tentazione. L'anima, la solitaria anima individuale che non sa da dove sia venuta, sapendo quasi altrettanto poco dove stia andando, affrontando la questione della debolezza, del peccato, della morte, dell'eternità e dei profondi, profondi problemi del male morale, può rispondere ad ogni lamentela solamente con l'unico monosillabo, tutto sufficiente, tutto comprensivo: Dio. Questa è la nostra ancora. Dio ci ha fatti, Dio conosceva la nostra costituzione, Dio conosceva il nostro ambiente, Dio conosceva la nostra tentazione, le tentazioni che ci avrebbero assaliti, eppure Dio ci ha redenti a sé e ci ha fatti suoi mediante il sangue di Cristo. Ora, se Dio è un essere di perfetta benevolenza, non può aver fatto così tanto senza assumere su di sé la responsabilità di realizzare l'oggetto delle lacrime, dei desideri e delle preghiere che Egli ha posto con la sua propria mano dentro la nostra natura. E perciò dobbiamo rimettere a Lui la responsabilità di renderci senza colpa, innocui ed irreprensibili dinanzi a Lui. Fine citazione. Che persona che vive in noi. E proprio come Griffith Thomas dice giustamente, il Dio che ci ha fatti ed il Dio che ci ha fatti suoi deve aver assunto la responsabilità di renderci ciò che Egli voleva che fossimo. E chi è? Dio in noi. In secondo luogo, Paolo riflette sulla sua potenza, non solamente sulla sua persona. Dice che è Dio colui che è all'opera. Energeo, da cui deriviamo la parola energia dal greco, significa esercitare potenza oppure operare efficacemente. Per dirla in modo semplice, è la parola l'energizzatore. Dio è l'energizzatore, perché è Dio che è l'energizzatore. Egli è colui la cui potenza spinge la nostra santificazione. Vedete, nella carne non possiamo fare assolutamente nulla, ma la sua potenza ci spinge verso la somiglianza a Cristo. La sua potenza produce in noi giustizia e la sua potenza contrasta il peccato. Ecco perché siamo sostenuti, ecco perché possiamo dire che siamo eternamente sicuri in Cristo. Perché? Perché la sua potenza continua a spingerci verso la glorificazione. La sua potenza espelle il peccato e promuove la santità. Noi perseveriamo perché siamo energizzati da Lui. E quanta potenza ha? Oh, ha ogni potenza. Egli è il Dio onnipotente. C'è qualcosa di troppo difficile per Lui? Egli ha ogni potenza, ha affidato quella potenza a Cristo e Cristo ha detto: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E quindi abbiamo questa tremenda consapevolezza che siamo energizzati da Dio stesso e che non c'è alcun limite alla sua energia e che se Egli ci ha salvati per santificarci, allora quello avverrà. Egli ci porterà avanti verso la somiglianza a Cristo e la sua energia compirà quello. Questa è la sua promessa. E c'è così tanta potenza disponibile che Paolo può dire in Efesini 3:20: ora colui che può fare smisuratamente al di là di tutto ciò che chiediamo o pensiamo, secondo la potenza che opera in... che cosa? In noi. Forse sarebbe stato più comprensibile se avesse detto: ora colui che può fare smisuratamente al di là di tutto ciò che possiamo chiedere o pensare, secondo la potenza che opera in cielo, o la potenza che opera in Cristo, o la potenza che opera nello Spirito Santo, ma la potenza che opera in noi? Oh, Dio può compiere e di fatto compie attraverso di voi ciò che è inimmaginabile, impensabile, al di là della vostra capacità di pianificare, ragionare o sognare. Egli sta producendo il processo di santificazione. E c'è una certa sovranità in tutto questo, nel senso che ci sono punti diversi lungo il cammino nei quali tutti noi ci troviamo. E noi non conosciamo tutte le ragioni di Dio per alcuni dei percorsi apparentemente intricati che alcuni stanno facendo in questo processo, però non di meno è mia ferma convinzione che Dio produce la santificazione nella vita e che c'è un modello di progresso che Dio sta operando per compiacere se stesso, come noteremo, e che Egli ha la potenza alle spalle di tutto. Io posso fare ogni cosa in Cristo che mi fortifica, dice Paolo, Filippesi capitolo 4. Lasciate che vi dia un'illustrazione di tutto questo. Tornate a Seconda Cronache, al capitolo 29, e voglio mostrarvi un momento interessante nella storia del popolo di Dio, Giuda, e voglio darvi semplicemente una buona analogia per aiutarvi a vedere questa immagine di com'è che Dio opera. Ezechia divenne re, versetto 1 dice di Seconda Cronache 29, dice che era re di Giuda ed aveva solamente 25 anni quando divenne re. Ed egli regnò per 29 anni a Gerusalemme. Il versetto 2 caratterizza la sua vita ed è una caratterizzazione meravigliosa. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, secondo tutto quello che aveva fatto Davide, suo padre. Era un buon re, era un re nobile, era un uomo pio. Ora, quando salì a governare tra il popolo di Dio, ritenne essenziale che mettessero in ordine le loro vite spirituali. Quindi cominciò dall'alto nel primo anno del suo regno, versetto 3, nel primo mese, aprì le porte della casa del Signore e le riparò. Le cose di Dio erano state veramente trascurate e l'intero popolo di Dio era caduto nel peccato e nell'idolatria. È veramente una storia tragica. E qui arriva Ezechia, un uomo pio, ed egli apre le porte della casa del Signore, le ripara e quindi sta ristabilendo il culto e poi fa questo. Fece venire i sacerdoti ed i leviti, li radunò tutti nella piazza ad Oriente e tutti coloro che erano responsabili della guida religiosa della nazione li radunò insieme. E disse loro, ascoltatemi, o leviti, santificatevi ora e santificate la casa del Signore, il Dio dei vostri padri, e portate fuori dal luogo santo l'impurità. Ripulite questo luogo e ripulite le vostre vite. Un approccio molto diretto, molto schietto. E cominciò con la leadership religiosa. Dice, i nostri padri sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio e lo hanno abbandonato ed hanno distolto il loro volto dalla dimora del Signore, gli hanno voltato le spalle, hanno anche chiuso le porte del portico, hanno spento le lampade, non hanno bruciato incenso né offerto l'olocausto nel luogo santo al Dio di Israele. Perciò l'ira del Signore è stata contro Giuda e contro Gerusalemme ed egli l'ha resi oggetto di terrore, di orrore, di scherno, come vedete con i vostri occhi, poiché ecco i nostri padri sono caduti di spade ai nostri figli, le nostre figlie e le nostre mogli sono in cattività per questo. Ora è nel mio cuore fare un patto con il Signore Dio di Israele affinché la sua ira ardente sia lontani da noi. Quindi poi dice questo, figli miei, non siate negligenti adesso perché il Signore ha scelto voi affinché stiate davanti a Lui per ministrare a Lui ed essere i Suoi ministri e bruciare incenso. Quindi tutti i sacerdoti e tutti i leviti erano radunati e viene detto loro che è tempo di consacrazione spirituale. E lo fecero. Cominciarono, dice il versetto 17, il primo giorno del primo mese. E se scendete giù al versetto 20, proprio dopo la consacrazione dei sacerdoti e dei leviti, il re Ezechia si alzò presto e radunò i capi della città e salì alla casa del Signore. Ora si sta spostando dai capi religiosi ai capi riconosciuti a livello nazionale, al resto dei capi, e dice a loro, è tempo che voi vi mettiate spiritualmente in sintonia con Dio, ed è tempo che voi facciate sacrifici e diate offerte per il peccato, e ci fu un massacro tremendo. E se volete conoscere l'estensione di questa consacrazione, dovete solamente andare al versetto 32, perché lì dice, e come i leviti e i sacerdoti erano stati messi da parte per Dio, ora lo sono tutti gli altri capi. Il numero degli olocausti che furono portati fu di 70 tori, 100 montoni, 200 agnelli e tutti questi come olocausto, e le cose consacrate erano di 600 tori e 3000 pecore. Questo è un massacro di animali, e i sacerdoti erano troppo pochi, così che non erano in grado di scuoiare tutti gli olocausti, perciò i loro fratelli, i leviti, li aiutarono finché il lavoro fu completato e finché gli altri sacerdoti si furono consacrati, perché leviti erano stati più conscienziosi del consacrarsi rispetto ai sacerdoti, e c'erano anche molti olocausti con il grasso delle offerte di pace e con le libazioni per l'olocausto, e così il servizio della casa del Signore fu ristabilito di nuovo. Allora Ezechia e tutto il popolo si rallegrarono per ciò che Dio aveva preparato per il popolo, perché la cosa avvenne all'improvviso. Vuol dire, fu un risveglio istantaneo. Ora, ci siamo occupati della leadership ed arriviamo al capitolo 30. Seguite qui, ok? Ezechia allora mandò messaggeri a tutto Israele e tutto Giuda. Ora, tutti, no? E scrisse lettere anche ad Efraim e a Manasse affinché venissero alla casa del Signore a Gerusalemme per celebrare la Pasqua al Signore Dio di Israele. Ora sta veramente chiamando a ristabilire la Pasqua nella sua pienezza. Negli anni passati era stato osservato solamente in modo minimale e lui voleva che tutta la nazione sarebbe stata lì come Dio aveva prescritto. E questa è veramente l'opera di Dio. Dio, attraverso Ezechia, sta chiamando tutto il popolo. Versetto 6. I corrieri dovevano dire: «Oh, figli di Israele, ritornate al Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele». Questo è un appello ad un risveglio spirituale. Versetto 8. «Non indurite i vostri colli». Versetto 9. «Se ritornate al Signore, i vostri fratelli ed i vostri figli troveranno compassione davanti a quelli che li hanno condotti in cattività e torneranno in questo paese, perché il Signore, il vostro Dio, è benevole e compassionevole, non distoglierà la sua faccia da voi se ritornate a Lui». Quindi sta chiamando al risveglio. Ora però notate qui, questa è la chiave, ok? I corrieri escono, versetto 10, vanno dappertutto e poi arriviamo al versetto 12. Seguite il pensiero, ok? «La mano di Dio fu anche su Giuda per dar loro un solo cuore affinché facciano ciò che il re ed i capi avevano comandato secondo la parola del Signore». Non è interessante? Non è un'affermazione affascinante? Il re ed i capi stavano comandando al popolo di ritornare a Dio perché quella era la parola del Signore verso di loro. Dio dice: comandate al popolo di ritornare a me. E poi il versetto 12 dice che Dio quindi diede loro un cuore per poterlo fare. Meraviglioso, non è vero? Dio dunque è colui che energizza l'adempimento del suo proprio comando. Che modello perfetto! Dio si muove con potenza per produrre ciò che egli richiede. Questo è l'incredibile mistero della vita cristiana, che Dio stesso sta producendo nel credente quello che egli ha comandato di fare. E potreste dire: come fai a capire una cosa del genere? Non lo capisco, se non per il fatto che è semplicemente dichiarato. Non riesco a capirlo, non riesco a tracciare una linea di divisione tra ciò che è Dio e ciò che sono io e quanto Dio potrebbe fare se io coopero e quanto non può fare se io non coopero. È un mistero, ma è chiaro nella scrittura che qualunque cosa debba essere fatta nella mia vita in risposta al comando di Dio, egli deve energizzarla. Egli è forte, egli è potente e la sua potenza opera per produrre ciò che egli comanda. Tornate quindi a Filippesi, capitolo 2, e guardiamo di nuovo ad un terzo fattore molto, molto essenziale per comprendere colui che opera in noi. Abbiamo visto prima di tutto la sua persona come Dio, la sua potenza, che egli sta energizzando tutto il nostro sviluppo spirituale, e adesso passiamo dalla sua potenza a, in terzo luogo, alla sua presenza. E questo toccherà proprio quello che abbiamo già detto nell'introduzione. Versetto 13, poiché Dio è colui che opera in voi. Oh, che grande affermazione, no? Dio in voi. Egli non sta operando su di voi, non sta operando per voi, egli sta operando in voi. Che realtà profonda. Ricordate in Atti 1:8, dove Gesù disse agli apostoli: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà venuto su di voi. Quando lo Spirito di Dio prese dimora, ci fu potenza. Dio vive in noi nel suo Spirito. E questa grande verità, penso, per qualche ragione era particolarmente importante per la Chiesa di Corinto, perché Paolo gliela disse almeno 3 volte. In 1 Corinzi capitolo 3, versetto 16, dice: se uno distrugge il Tempio di Dio, egli distruggerà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo è ciò che voi siete, il Tempio di Dio. Voi siete il Tempio di Dio, voi siete il luogo dove Dio vive. Che pensiero! E poi dice al versetto 17, il Tempio di Dio è santo e questo è ciò che voi siete. Versetto 16, voi siete il Tempio di Dio. Questo è ciò che siete, Dio vive in voi. Versetto 17 ripete di nuovo lo stesso pensiero. E poi più avanti al capitolo 6, al versetto 19, afferma, il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete ricevuto da Dio stesso. Ora, in 1 Corinzi 3 sta parlando collettivamente, la Chiesa nel suo insieme è il Tempio di Dio. In 1 Corinzi 6:19 sta parlando individualmente, dicendo che ogni cristiano come credente individuale è il Tempio di Dio. Egli vive in noi come individui e quindi vive anche in noi collettivamente. E poi, nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, versetto 16, Paolo dice questo, dice: «Poiché ho visto che noi siamo il Tempio del Dio vivente, come Dio ha detto, io dimorerò in mezzo a loro e camminerò fra di loro e sarò il loro Dio». Che pensiero? Dio dice: «Io non vi lascerò mai e non vi abbandonerò mai». Dio dice: «Ecco, io sono con voi e lo sarò tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». Paolo dice: «Non siate in ansia per nulla». Perché? Perché il Signore è vicino, egli è presente, è vicino, imminente. Capite quindi che cos'è che aveva in mente il salmista quando disse, parlando di Dio, disse: «Tu circondi il mio sentiero e circondi il mio riposo e conosci tutte le mie vie». Salmo 139, versetto 3. Oh Dio, tu sei sempre qui, tu sei sempre lì, tu sei sempre presente in me, non c'è mai un momento della vostra esistenza, dal momento in cui avete dato la vostra vita a Cristo fino a quando lo incontrerete faccia a faccia, in cui Dio non sia con voi, in cui Egli non sia lì, voi avete la sua presenza. E questo ha una connotazione negativa in 1 Corinzi 6, perché dice Paolo che se vi unite ad una prostituta, unite anche Cristo alla prostituta. E potreste quindi dire: quindi Cristo è me o Dio è me? La risposta è sì, lo Spirito di Cristo è Dio, ma lo Spirito Santo non è me, o lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo è lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Dio, che è Dio, è la stessa cosa. È Dio, nella forma del suo Spirito che dimora in voi. È sempre presente, sempre lì a sostenere, sempre a mantenere, sempre a sorreggere, sempre a provvedere, sempre a fortificare, sempre a proteggere. E non è mai fuori dalla sua cura, sempre a produrre effetti santificanti nella vostra vita. Ecco perché di fatto egli riceve tutto il merito, no? Perché egli sta facendo tutta l'opera, tutto il lavoro. Romani 11:33, oh, le profondità della ricchezza, sia della sapienza che della conoscenza di Dio, quanto imprescrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili sono le sue vie. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore o chi è stato suo consigliere? Dio sta operando indipendentemente, Dio sta operando in modi che vanno oltre la nostra capacità di comprendere, sempre e costantemente in noi, prendendosi cura di ogni nostro bisogno. La sua presenza è infinita, la sua comprensione è infinita, la sua sapienza è infinita ed egli vive in noi. Egli è santo e quindi fa sempre ciò che è giusto. Egli è un Dio d'amore e quindi è sempre interessato al nostro bene migliore. Egli è benevolo e quindi perdona sempre. Egli è misericordioso e quindi trattiene sempre la pienezza del suo giudizio. Egli è giusto e quindi è sempre equo. Egli è generoso e quindi dà sempre più che abbastanza. Egli è lì. Dio non è lontano, Dio non è a grande distanza come gli dèi dei pagani, no, Dio è qui, egli vive in noi. E lasciate che vi dica un'altra cosa, miei cari, Dio non sarebbe arrivato al punto così grande di giustificarci per poi lasciarci da soli, vero? Avendo cominciato nello spirito non saremmo perfezionati nella carne, Galati 3:3. E dunque, avendo cominciato nello Spirito, siamo stati perfezionati e siamo perfezionati nello Spirito. Avendo cominciato con la potenza di Dio, siamo sostenuti dalla potenza stessa di Dio. Essendo stati giustificati dalla potenza di Dio, allora siamo santificati dalla potenza di Dio. Ed Egli dimora in noi. Ed è proprio per questo che credo che il processo non può essere fermato. Il peccato nelle nostre vite, in qualche modo, in qualche maniera, lo rallenta, però Dio produce l'opera progressiva attraverso la benedizione o attraverso la disciplina. Ebrei 12 dice che a volte egli deve disciplinarci, però quello è affinché partecipiamo alla sua santità, per produrre il frutto di pace e della giustizia. Quindi che sia attraverso la benedizione o la disciplina, egli sostiene la sua opera santificante mediante la sua presenza, muovendoci verso una maggiore maturità spirituale. E quindi abbiamo visto la sua persona, la sua potenza e la sua presenza. In quarto luogo, Paolo parla anche del suo proposito, e questo è un po' il cuore di ciò che voglio che afferriate dal punto di vista pratico questa mattina. Il suo proposito, qual è? Beh, egli sta cercando di produrre qualcosa di molto specifico in noi. E che cos'è? Egli sta operando in noi. Che cosa sia? Il volere che l'agire o l'operare, o il volere ed il fare. Ora, che cosa significa tutto questo? Quella frase, sia il volere che l'agire, si comprende meglio come un riferimento a noi piuttosto che a Dio. Egli sta operando in voi per farvi volere e per farvi operare, agire secondo il suo beneplacito. In altre parole, ci sono due cose che Dio vuole energizzare in noi: la nostra volontà e la nostra opera, il nostro agire, il nostro desiderio e la nostra azione. Queste sono cose molto vitali, molto fondamentali. E prima di tutto parliamo di quell'idea di operare in noi il volere. Egli vuole che vogliamo ciò che è giusto, che desideriamo ciò che è giusto, che bramiamo ciò che è giusto. Quindi egli opera sui nostri desideri, sulla nostra volontà, sui nostri desideri. Ricordate il Salmo 110:3, dove dice che siamo stati resi volenterosi nel giorno della sua potenza. Quando la sua potenza si muove in noi, ci rende volenterosi. Egli sta operando per far sì che noi vogliamo fare ciò che è giusto. Vedete, ogni comportamento nasce dalla vostra volontà, tutto nasce dal vostro desiderio, dal vostro bramare, da ciò che volete, dalla vostra intenzione. Infatti quel verbo volere è telo, ed è il verbo che di fatto significa intento o inclinazione. Un lessico dice che è una volontà che di fatto è un'operazione non passionale. Penso che sia proprio così che l'ho espresso. In altre parole, non è il desiderio della passione, non è il desiderio della concupiscenza, non è il desiderio o il desiderio capriccioso dell'emozione, no, è la volontà non passionale, cioè l'intento studiato, progettato, pianificato. Dio vuole produrre in noi l'intenzione appropriata, l'inclinazione appropriata, il desiderio appropriato per ciò che è giusto. E questo non è nulla di nuovo, potremmo tornare di nuovo all'Antico Testamento, forse ricordate Esdra 1, versetto 5, dove ci viene detto che i capi delle famiglie paterne di Giuda e di Beniamino e dei sacerdoti e di Leviti si alzarono, cioè tutti quelli il cui spirito Dio aveva risvegliato affinché salissero a ricostruire la casa del Signore. Dio cominciò risvegliando la loro volontà, risvegliando il loro desiderio. Questo fa parte dell'opera energizzante di Dio. Più avanti al capitolo 7, quella stessa idea viene usata in Esdra, al versetto 27, benedetto sia il Signore, il Dio dei nostri padri, che ha messo nel cuore del re una cosa del genere. Dio opera in voi ed opera sulla vostra volontà per produrre l'intento, l'inclinazione, la volontà di fare ciò che egli desidera. Ed è proprio lì che egli comincia la sua opera interiore, lavorando sui vostri desideri, perché ciò che voi fate e ciò che io faccio è il prodotto di ciò che desideriamo. Ricordate i Proverbi 21:1? Il cuore del re è come dei corsi d'acqua nella mano del Signore, egli lo volge dovunque egli vuole, egli prende il vostro cuore e lo volge per farvi volere ciò che è giusto, per farvi volere ciò che è buono, per farvi volere ciò che è il suo desiderio. Ma com'è che lo fa? Com'è che fa questo? Lasciate che vi dia due fattori, va bene? Molto importanti. Io credo che ci siano due cose che Dio produce in voi per muovere la vostra volontà. Una è la santa insoddisfazione. La santa insoddisfazione, ok? Cosa significa? Significa semplicemente che siete insoddisfatti con la vostra santità. C'è una giusta insoddisfazione, non un'insoddisfazione empia. Quello sarebbe peccato, ma una santa insoddisfazione riguardo allo stato spirituale della vostra vita presente. In altre parole, Dio vi porta a non gradire la vostra presente debolezza spirituale. Avete mai sperimentato una cosa del genere? Paolo lo mise in questo modo: oh miserabile uomo che sono, Romani 7:24, vero? Quella è la santa insoddisfazione. Non essere insoddisfatti con le proprie circostanze nella vita o le condizioni nelle quali Dio ci ha chiamato a vivere, ma essere insoddisfatti con il nostro peccato. Ed io credo che l'opera di convincimento di Dio nella vostra vita sia proprio quella di suscitare una santa insoddisfazione per quanto riguarda il vostro peccato. Vi capita mai di esasperarvi per il vostro peccato? Vi capita mai di arrivare al punto in cui vi trovate con le lacrime agli occhi perché siete così stanchi e nauseati dallo stesso peccato, sei così stanchi e nauseati di combattere le battaglie nello stesso fronte, quella è una santa insoddisfazione che Dio sta producendo mentre egli opera sulla vostra volontà. Egli vuole che odiate il peccato. E la seconda cosa che gli produce, operando sulla vostra volontà, è una santa aspirazione. Quello è l'altro lato della medaglia, no? Un desiderio ardente per qualcosa di migliore, un desiderio ardente per qualcosa di più puro, per qualcosa di santo, un desiderio ardente per qualcosa di giusto, un desiderio ardente per qualcosa di più vero, un desiderio ardente di essere come Cristo, un desiderio ardente di essere pii, un desiderio ardente di essere virtuosi, un desiderio ardente di essere vittoriosi. E a volte state leggendo di un personaggio biblico ed il vostro cuore è pieno di aspirazione ad essere come Paolo, essere come Pietro, essere come Giovanni. Oppure a volte state leggendo una biografia di un certo missionario e vi sentite così miseri, così superficiali, perché il livello della vostra dedizione sembra così basso quando viene confrontato con alcune delle grandi persone che Dio ha usato, e quella diventa una santa aspirazione, no? Diventa una santa insoddisfazione ed una santa aspirazione. Ed è proprio lì che tutto comincia, ed io credo che questa sia l'opera di Dio in voi che produce tutto quello. Per dirla in modo semplice, egli produce un odio per il peccato ed un amore per la giustizia. Ecco perché, se volete arrivare a capire se una persona è veramente cristiana oppure no, potete guardare a queste due cose. Odiano il peccato e amano la giustizia. C'è una santa insoddisfazione ed un desiderio ardente per qualcosa di molto più puro di ciò che stanno sperimentando. Quella è l'opera del Dio che dimora in voi, lo Spirito Santo che agisce sulla vostra volontà. Ora, se volete vederne un'illustrazione perfetta, potete andare a Filippesi capitolo 3, perché qui vediamo questa santa insoddisfazione, questa santa aspirazione, e le vediamo unirsi insieme. Al versetto 12 Paolo dice: non che io l'abbia già ottenuto, cioè che abbia già ottenuto questa perfezione spirituale, che abbia già raggiunto la piena conoscenza di Cristo, la piena espressione della sua potenza, la piena comunione nelle sue sofferenze, che sia già pienamente conformato alla sua morte, che abbia già conseguito la risurrezione. No, non come se io avessi già ottenuto tutto quello o fossi già diventato perfetto. No, dice, questa è la santa insoddisfazione, non sono diventato perfetto, non sono ancora perfetto. Versetto 13: fratelli, io non ritengo di averlo ancora afferrato o già afferrato. Non sono ancora arrivato, questa è la santa insoddisfazione. Ecco perché dice il versetto 10: voglio conoscerlo e voglio conoscere la potenza della sua risurrezione, la comunione della sua sofferenza, essendo reso conforme alla sua morte. Non sono però ancora arrivato, questa è la santa insoddisfazione. Però guardate alla santa aspirazione, al versetto 12: ma io proseguo il corso affinché possa afferrare ciò per cui anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Versetto 13, quindi una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, ciò che fa parte di quella santa insoddisfazione, e protendendomi verso quelle che stanno davanti, proseguo verso la meta per il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Santa insoddisfazione, non sono ancora arrivato, non sono ancora lì, santa aspirazione, proseguo. Ora, questo è quello che Dio vuole fare nella vostra volontà, affinché voi possiate volere ciò che è giusto, avendo una repulsione verso ciò che è sbagliato ed un'aspirazione verso ciò che è giusto. Quindi il proposito di Dio è quello di operare sulla vostra volontà, però in secondo luogo egli opera in voi, energizzandovi sia a volere e poi anche all'agire, all'operare, o letteralmente al fare. Ed è di nuovo la parola energeo, la stessa parola tradotta con operare. Egli vi dà energia affinché siate attivi. Egli vi dà energia affinché egli possa, e egli opera in voi affinché voi operiate, non solamente al volere ma anche all'agire. Queste sono le azioni pie, no? Cominciamo con una santa insoddisfazione e quello ci porta ad una santa aspirazione, e quello ancora ci porta ad una santa risolutezza, che di fatto significa che ora farò ciò che è giusto, e quello porta ad una santa opera. Questo è il processo. Una santa insoddisfazione, santa aspirazione, una santa risolutezza, dove viene preso l'impegno, produce santa opera. Ed è proprio questo quello che Dio sta facendo in voi. Egli sta operando sulla vostra volontà e sta operando sulla vostra opera, sulle vostre azioni, sul vostro agire, affinché vogliate e facciate ciò che è giusto. Che grande promessa, miei cari, vero? Dio è all'opera in noi. Accorcia dopo noi. Ricordate quel piccolo cartello che abbiamo visto alcuni anni fa, dove diceva: per favore abbiate pazienza, Dio non ha ancora finito con me? C'è una grande verità in quello, vero? La verità sottostante è proprio che Dio è ancora all'opera in noi. Solamente Dio può produrre fini spirituali, risultati spirituali. Dunque abbiamo visto la sua persona, la sua potenza, la sua presenza, il suo proposito ed infine il suo piacere. Tutto questo è travolgente, no? Questo è semplicemente sconvolgente. Perché Dio sta facendo tutto questo? Alla fine del versetto 13, secondo il suo beneplacito. Capite che quando volete ed operate ciò che è giusto, quello piace a Dio? Capite che c'è così tanta relazione tra voi e Dio che voi potete, in un certo senso, potete recargli piacere? La parola eudokia significa soddisfazione. Dio opera in noi sia il volere che l'agire secondo il suo beneplacito, la sua soddisfazione. Egli vuole portarci a fare ciò che piace a lui, questo è quello che significa. Egli vuole portarci a fare ciò che lo soddisfa. Ciò che mi colpisce di fondo qui è che qualunque cosa io faccia possa soddisfarlo. Non è egli già in senso ultimo o infinitamente e perfettamente soddisfatto? Certo, però c'è un modo in cui egli prova piacere nel mio volere ed operare a suo favore. Ricordate Luca 12:32? Gesù guardò a quel gruppo eterogeneo di discepoli di poca fede e disse: è il beneplacito del Padre vostro darvi il regno. Non è un'affermazione stupefacente? L'avreste capito se avesse detto: oh, il Padre ha ceduto e ha deciso di darvi il regno comunque, ma è contrario alla cosa. No, è il beneplacito del Padre vostro darvi il regno. Egli è un Dio d'amore, un Dio di compassione, egli è un Dio di grazia e di misericordia e voi gli siete molto cari e quando voi volete ed operate ciò che egli vuole, egli ne è compiaciuto. E non è forse questa l'essenza di una relazione? Dare gli uni agli altri in modo che ci sia piacere? O egli vuole il vostro meglio? Perché il vostro meglio è ciò che gli piace di più. Egli prova piacere in voi, egli prova piacere in me. E ciò che egli vuole produrre in noi è per la sua propria soddisfazione. Non è veramente un grande pensiero quello di pensare che io posso portare soddisfazione al cuore di Dio? Cioè, pensateci su, John MacArthur, tu puoi fare qualcosa? Tu potresti volere qualcosa? O tu potresti essere il tipo di persona che potrebbe portare soddisfazione al cuore di Dio? Ascoltate, io non potrei mai farlo nella mia carne, ma Dio può operare in me sia il volere che l'agire affinché io faccia ciò che sia per il suo piacere. Non so voi, ma io penso che la cosa più meravigliosa di qualunque relazione sia proprio che voi possiate portare piacere all'altra persona, non è vero? A che cosa serve una relazione se tutto ciò che portate è dolore? Chi è che ne ha bisogno di una cosa del genere? Se tutto ciò che portate è afflizione? Per tutto ciò che vogliamo da una relazione è soddisfazione, è piacere e Dio dice: voi potete portarmi questo. Che cosa meravigliosa, veramente, quella che Paolo sta dicendo qui. Il cristiano mette in opera con il massimo sforzo e Dio opera dentro di loro per compiere il suo piacere. Ascoltate, lasciate che porti tutto questo ad una conclusione, ok? Noi, fra tutte le persone sulla faccia di questa terra, siamo benedetti in modo così unico perché Dio opera in noi. Che pensiero. Questa è la particolarità del cristianesimo. E questo di fatto è l'equilibrio, vero? Richiede tutto ciò che siamo e tutto ciò che egli è. Una persona che viene rinnovata dallo Spirito di Dio non si trova in uno stato di resa passiva, ma è attivamente impegnata nel servire e nell'operare, nel rivestire l'uomo nuovo e nel far morire la carne. La vita cristiana viene descritta come una corsa e come una guerra, come un combattimento. Siamo stati chiamati a stare attenti, a mettere in pratica le buone opere, Tito 3:8. Ci viene detto che il diavolo è un nemico a cui dobbiamo resistere, Giacomo 4:7. Dobbiamo continuamente tenere i nostri corpi in soggezione affinché non siamo squalificati nel servizio spirituale. E ci viene anche detto che perfino quando si tratta del riposo, in Ebrei 4:11, dobbiamo sforzarci, dobbiamo agonizzare per entrare in quel riposo. Richiede tutto ciò che siamo come cristiani, tutto ciò che siamo. Non siamo semplicemente pezzi d'argilla passivi? Non è semplicemente, oh, lascia andare, lascia fare a Dio, no? È badate attentamente a come camminate. Efesini 5:15. T.C. Hammond potrebbe riassumere un po' tutto questo bene in questa breve affermazione. Seppur il Nuovo Testamento enfatizza nel modo più forte che l'opera della grazia è di Dio e non della nostra capacità intrinseca, e fin qui offre sostegno alla posizione quietista, esso è ugualmente enfatico sul fatto che Dio opera in noi o con noi e così rende giustizia alla verità presente nel pietismo. Combinando entrambe le idee, corregge gli errori presenti in entrambe. Ricordate da dove siamo partiti in tutto questo? Il quietista dice non fate nulla, il pietista dice fate tutto, Dio dice voi fate tutto ed io farò tutto ed insieme produrremo la santificazione. In conclusione, lasciate che vi faccia una domanda, ok? Una domanda veramente personale, una domanda alla quale solamente voi potete rispondere. Dio è all'opera in voi, proprio adesso, se siete cristiani. Che cos'è che sta facendo per farvi volere e fare le cose giuste? Ci avete mai pensato? Che cos'è che vuole che voi vogliate? Che cos'è che vuole che voi facciate? Quale abitudine vuole che cambiate? E quale relazione vuole che mettiate a posto? Quale relazione vuole che rompiate? Quale relazione vuole che instauriate? Quale atteggiamento vuole che cambiate? Quale desiderio vuole che ignoriate? Quale desiderio vuole che abbiate? Quale ministero vuole che svolgiate? Quale dovere spirituale desidera che vogliate compiere? Ed in quale area vuole che siate fedeli? Quale torto vuole che mettiate a posto? Vedete, egli sta operando in voi per farvi volere e per farvi fare ciò che gli piacerà. Sapete qual è ciò che egli vuole che vogliate o che facciate? Chiniamo il capo in preghiera e chiediamo al Signore, Signore, che cos'è che tu stai facendo in me affinché io lo voglia e lo faccia? Che cos'è che vuoi che io voglia? Che cos'è che vuoi che io desideri? Che cos'è che vuoi che io abbia desiderio ardente di fare? Che cos'è che vuoi che io faccia? Quale opera vuoi che io compia? Mostramelo. Padre, ascolta a questa preghiera di ogni cuore che sta pregando. Ti chiediamo per amore di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.